mobilità e due ruote, in Europa ci sono molti casi, ma poi sono generalmente casi che riguardano piccoli centri, non grandi centri. I modelli che andremo a analizzare adesso con il prossimo ospite sono anche esportabili nelle grandi città. Abbiamo al telefono Giuseppe Di Giampietro, buongiorno Di Giampietro.
Buongiorno.
Giornalista e anche ricercatore del Politecnico di Milano. Ecco, in Europa quali sono i casi più, diciamo, clamorosi dal punto di vista della felicità per quanto riguarda il trasporto a due ruote?
Allora, guardi, ci sono dei dati statistici che sono noti e i paesi più avanzati sono senz'altro l'Olanda e la Danimarca. In Olanda abbiamo una percentuale di persone che usa la bicicletta negli spostamenti che supera il 25, arriva intorno al 30%, e in alcune città medio-grandi supera anche tra il 40 e il 50%. La Danimarca è sopra il 20%, ci sono paesi come grandi paesi industriali come la Germania in cui la mobilità ciclistica è sul 10%, l'Italia è inferiore alle percentuali che si contano sulle dita di una mano, cioè parliamo in città come Milano dell'1% o giù di lì, addirittura non viene nemmeno rilevata nelle relazioni sulle strade, diciamo così, nei conti fatti. Questo per dire la diversa importanza che ha il mezzo. Ma non è soltanto la bicicletta che in questi paesi ha un'importanza completamente diversa, ma è tutta la mobilità non motorizzata e il rapporto poi tra città e mobilità. A proposito di questo termine mobilità, bisogna dire anche da un punto di vista culturale e giornalistico che c'è una grande diversità tra il termine mobilità e quello di accessibilità, ed è una cosa di cui si comincia a puntualizzare. Mentre l'accessibilità è un valore positivo, cioè significa la possibilità per le persone di poter raggiungere beni, servizi e quindi opportunità di vita, si pensa all'accessibilità garantita ai portatori, ai disabili dalle leggi, il concetto di mobilità, che vuol dire spostarsi, non sempre è da identificare con un fattore positivo. Anzi, c'è qualcuno, un grande pensatore, un urbanist americano, che diceva appunto che è un indicatore molto alto di mobilità, cioè una percentuale veicolo chilometro, passeggero chilometro, di persone che si spostano, non sempre indica una ricchezza economica e una intensità di rapporti in quella realtà, ma può indicare a volte il segno di uno squilibrio, cioè di persone che è costretta a muoversi, a spostarsi, perché non sta dove vorrebbe o dovrebbe stare.
Certo.
E quindi non trova, pensiamo alle nostre città come sono organizzate, e su questi temi che queste città, grandi paesi, questi piccoli nella dimensione ma grandi per la cultura del nord Europa, insegnano molto.
Ecco, ma una città che ha le biciclette al centro della propria mobilità, com'è fatta, com'è costruita?
Ecco, allora, città del genere ci sono anche nella Germania industriale e parliamo di Amburgo, ma anche Monaco, anche città come Erlangen, che addirittura città universitarie hanno più del 30% della mobilità fatta, cioè gestita con le biciclette. Io però vorrei sottolineare che non è tanto e non solo una questione di mobilità, cioè di piste ciclabili, ma piuttosto di una gestione dell'intero sistema urbano, nel senso che la bicicletta è notoriamente più importante sulle piccole le brevi distanze fino a 5 km ed è anzi su queste distanze imbattibile. Su queste distanze queste sono le distanze di un quartiere o comunque di una zona in cui moltissime relazioni, casa scuola, casa lavoro, ma anche casa ufficio, casa supermercati, così via, potrebbero essere gestiti con la bicicletta, e invece non esiste una politica di questo genere, perché non basta fare solo le piste ciclabili, occorre accompagnare una politica della mobilità che la renda compatibile e non pericolosa, per esempio. E questo si fa per esempio con delle realizzazioni come i famosi woners olandesi o diciamo così le zone residenziali, ma anche a traffico limitato, e la moderazione del traffico, che è un argomento importantissimo che è esploso in tutta Europa e anche in America adesso e che da noi è quasi sconosciuto.
Ma una città che non è stata concepita, che quindi non è cresciuta a misura di bicicletta, può essere trasformata?
Ma noi non parliamo più adesso di città nuove o di città ideali o di città costruite ex novo, ma in tutta Europa e anche nel mondo si parla della trasformazione delle città esistenti, e questo orientamento a riqualificare la città in funzione di una limitazione del traffico, di una moderazione del traffico e di una riqualificazione urbana è un orientamento generalizzato. Le dico che, per esempio, si è passati dai primi modelli degli anni 70 di cosiddetti Woners, queste città, cioè queste aree residenziali in cui c'era la precedenza al pedone, potevano entrare le automobili ma dovevano andare a velocità pedonale e quindi garantire la strada come un prolungamento dell'abitazione, da questi modelli diciamo ricchi e diciamo doviziosi che non si potevano permettere tutti, si è passati all'interpretazione tedesca di questo concetto di Wohnstrasse, cioè di strada abitabile, che addirittura è stata estesa nelle grandi città come Berlino, Amburgo. Le esperienze più interessanti sono nelle città metropolitane, per cui in queste città, in Germania, si sono realizzate 17.000, si chiamano zone 30, cioè zone in cui si va a 30 km orari e non è una limitazione della mobilità, sono zone più accessibili in cui ovviamente andare in bicicletta è normale, ma anche camminare, ed è una sistemazione del tessuto urbano compatibile con sia l'accessibilità sia la mobilità sia poi la qualità urbana ambientale.
Questo perché mi pare capire, insomma, il problema è che anche nelle grandi città bisogna costruire attraverso i quartieri delle microcittà.
Esattamente, ci sono due orientamenti. Da una parte, dicevo, questo orientamento alla moderazione del traffico e addirittura alla riduzione del traffico, perché poi avremo il tempo di dirlo, non so. Ci sono delle leggi anche in Inghilterra che hanno come obiettivo quello di ridurre il traffico, sembra uno sproposito in termini di crescita per qualcuno, ma in realtà è un orientamento condiviso da più esperienze, quindi una prima esperienza della moderazione, che significa ridurre le velocità e renderle compatibili con le attività urbane, e dall'altra addirittura anche ridurre l'entità proprio degli spostamenti. E poi ancora invece ci sono orientamenti che tendono a riqualificare le strade i sistemi urbani con degli orientamenti che si chiamano new urbanism, di nuova urbanistica, in cui si tende, per come è organizzato il sistema urbano, a ridurre la necessità di spostarsi, cioè a trovare abbastanza ravvicinate luogo di lavoro, luogo di residenza, luogo del tempo libero, e evitare spostamenti inutili come per esempio quelli per andare a fare la spesa nei grandi supermercati o altrove. Questo è un orientamento abbastanza diffuso e diciamo così sostenuto non soltanto dagli organismi ambientali, cioè dagli enti culturali ambientalisti che parlano di sostenibilità, ma anche dalla stessa OCSE, che ritiene insostenibile dei modelli come quelli che noi abbiamo avviato nel mondo occidentale, fortemente centrati sulla mobilità, addirittura con dei concetti come quelli della logistica che dovrebbero sostituire i depositi di prodotti con i camion che viaggiano sulle strade in attesa che qualcuno faccia un ordine e quindi li vada a consegnare. Questo è un modello insostenibile e per questo che si parla di riduzione del traffico, diciamo, di questa necessità che si accompagna ovviamente a tutte le altre cose, di qualità urbana e di moderazione del traffico e così via.
Grazie allora Giuseppe Giampietro, giornalista e ricercatore del Politecnico di Milano. Grazie Giampietro e buona giornata. Buongiorno.